L'uomo che inventò tutto di Guido Piccoli. Settima puntata.
Quindi lei me lo sconsiglia?
No, soltanto perché credo sia del tutto inutile. Sì, rivolgersi all'ambasciata russa, all'ambasciatore o a qualche funzionario mi sembra del tutto inutile. Non potrebbero dire, se mai la ricevessero, niente di nuovo e di già saputo.
In verità pensavo di rivolgermi a un esperto siberiano di nascita e in fuga dalle persecuzioni interne.
Faccia come crede. E comunque di questa storia ne so qualcosa anch'io. Ricordo che un giorno, non so se del 1937 o del 38, me ne parlò proprio Mr. Tesla, esprimendo un ottimismo che mi parve esagerato.
Sono certo che nel prossimo secolo le nazioni civili spenderanno molto più per l'educazione che per la guerra. E io vorrei contribuire a questo futuro con un'arma micidiale.
Detto così appare un paradosso. Un'arma per combattere le armi?
Sì, ma mi lasci spiegare. Vorrei rendere ogni nazione, debole o forte che sia, in grado di difendersi, diventando inespugnabile all'attacco di eserciti, aerei e altri mezzi d'assalto. La mia idea è quella di costruire un apparato che proietti particelle a dimensioni diverse, grandi o microscopiche, non importa, da convogliare e concentrare su un unico bersaglio, un aereo, una nave. Un'energia migliaia di miliardi di volte superiore a quella prodotta da tutti gli altri tipi di raggi, compreso appunto il cosiddetto raggio della morte, che spaventa più che altro per il nome che gli è stato assegnato.
Ricordo quell'incontro anche perché ci mettemmo a parlare del presidente Roosevelt, che aveva peraltro votato, ma che disse l'aveva abbondantemente deluso.
Gli ho spedito personalmente questa mia proposta, rimasta finora purtroppo senza risposta, nonostante fosse ben spiegato che i miei progetti potrebbero garantire la protezione totale anche contro ogni attacco dal cielo, esattamente contro quei bombardamenti che rappresentano il vero incubo moderno. Già adesso, in città come Londra e Parigi, e in futuro, ne sono certo, anche qui, a New York.
E quindi non proseguirà con la ricerca?
Amico mio, non lo so. La ricerca costa. Io potrei fare qualche esperimento su scala limitata, ma più di tanto, senza soldi, e ce ne vogliono tanti, mi sarebbe impossibile.
Non ha mai pensato di rivolgersi all'estero?
Cosa intende?
A qualche governo straniero.
Le confesso che credo di poter trovare maggiore ascolto lontano, ad esempio a Oriente. Lenin in persona, una dozzina di anni fa, mi fece arrivare, attraverso i funzionari dell'ambasciata di Washington, diverse offerte di lavoro, tutte molto allettanti, compreso un paio di inviti per recarmi in Russia.
E lei?
Lo ringraziai, ma per ragioni diverse declinai ogni proposta.
Questo mi disse Nikola Tesla, omettendo i motivi dei suoi dinieghi, fatti forse per ragioni politiche. E comunque va detto che non parlò mai di fatti concreti, tantomeno di finanziamenti ricevuti. Ma mi permetta, prima di congedarla, di porle qualche domanda. La prima riguarda la questione sollevata oggi, a proposito di eventuali contatti con governi stranieri di Nikola Tesla. Perché questo interesse? Crede che possa avere a che fare con la sua morte?
Ipotesi che ammetto debole, ma non da escludere.
E poi c'è la seconda domanda legata a questa. Lei che idea si sta facendo sull'argomento?
Purtroppo nessuna, né in un verso e nemmeno nell'altro. I dubbi c'erano, sono spariti, ma sono rimasti tali e quali, dei dubbi. Né più forti e nemmeno più deboli dei dubbi di qualche giorno fa. Il che, me lo lasci dire, è abbastanza frustrante, ma purtroppo è così.
La ringrazio per la sincerità e l'onestà. Spero di vederla ancora, magari parlando di qualcos'altro. Cioè, di incontrarci dopo aver archiviato i dubbi sulla morte di Nikola Tesla.
Songs were meant to sing.
Allora, mio caro Kenneth, siamo arrivati a un momento triste nella vita di Nikola Tesla. Triste, ma purtroppo sempre più frequente.
Se ricordo bene, quando il suo maggior finanziatore, in segreta combutta col governo, gli tolse ogni speranza di concedergli ulteriori investimenti.
Sì, l'unico conforto lo ricevette come sempre dal fidato sheriff, il cui abbraccio e le cui parole valsero però poco o niente rispetto ai giornali, che già all'indomani dell'incontro con Morgan occupavano le loro prime pagine con titoli del genere: Nikola Tesla abbandonato da tutti, oppure il declino di un genio fallito. Dopo pochi giorni, Mr. Tesla, rimasto effettivamente solo, decise di ipotecare prima le apparecchiature e poi l'intero immobile di Wardenclyffe, che qualche tempo dopo, da straordinario centro di ricerca, fu trasformato in mediocre fabbrica di sottaceti. Quando Tesla lo seppe, pianse, imprecando contro il mondo cieco e codardo.
Credo che fu allora che lei cominciò a lavorare a tempo pieno per lui, vero?
Sì. Appena dopo l'abbandono di Wardenclyffe e l'apertura di una piccola sede al 165 di Broadway, io e Dorothy Skerritt cominciamo a lavorare come segretarie del suo staff. All'inizio del nostro impiego, Nikola Tesla non ci risultò molto simpatico, si dava certe arie. Ad esempio, arrivando in ufficio, voleva trovare noi due in piedi accanto alla porta, pronte a prendergli il cappello, il bastone e i guanti. Però poi cominciamo ad apprezzarlo e a volergli bene.
Anch'io lo conobbi in quegli anni. Mi ricordo una conferenza di presentazione a cui partecipai come giovane cronista e devo confessare che non ci intendemmo subito un granché.
Questa turbina ha illimitate applicazioni. Potrà alimentare aerei. Potrà far attraversare l'Atlantico alle navi in soli 3 giorni. Potrà essere impiegata per i treni, per la refrigerazione, gli ingranaggi idraulici, per l'irrigazione e l'industria mineraria. E grazie a questa turbina sarà progettata un'automobile per il futuro.
Va bene, Mr. Tesla, ma visto che ogni campo di applicazione avrà bisogno di materiali particolari, impianti moderni e tanti tanti soldi, non le sembra al momento un elenco di sogni tutti di difficile realizzazione?
Giovanotto, è la prima volta che la incontro in una delle mie conferenze. Forse, prima di fare una domanda abbastanza insignificante, dovrebbe studiare di più e soprattutto sforzarsi di capire di più. Non crede?
Trovo molto credibile una risposta del genere. Credibile perché maggiori erano le difficoltà che incontrava nel suo lavoro e più si chiudeva in sé, diventando permaloso, scontroso e anche antipatico.
Magari era solo un atteggiamento, ma credo che al di là di questo episodio il suo modo di fare gli costasse sempre molto caro. Anche perché da allora nel nostro paese prosperò sempre di più una tendenza all'abbandono delle persone in difficoltà o in declino, come lui era. Dava l'idea di essere.
Sì, è vero. Ricordo che Nikola Tesla prendeva tutto comunque con filosofia.
Siamo soltanto degli ingranaggi in quell'infinito carro che è l'universo. E in fondo è normale che il pioniere, colui che è di gran lunga all'avanguardia rispetto al suo tempo, risulti un incompreso. E quindi che sia condannato di continuo a subire dolori e delusioni, sapendo che i più alti riconoscimenti gli saranno eventualmente conferiti dai posteri, e dei quali, di conseguenza, lui non godrà mai.
La considerazione pessimista e fatalista di Nikola Tesla non valeva per tutti, ad esempio non per Guglielmo Marconi, che nel dicembre 1909 venne premiato col Nobel per lo sviluppo della telegrafia senza fili, uno dei tanti campi su cui Tesla aveva indagato e scoperto moltissimo, precedendo di gran lunga gli studi dello stesso Marconi.
Sapevo che saremmo arrivati qua e mi sono procurato questa rivista appena uscita, Radio Electronics, dove c'è un bel riconoscimento da parte del generale a capo delle comunicazioni dell'esercito americano. Senta qua. Tesla, il mago, catturò l'immaginazione della mia generazione con i suoi voli di fantasia negli ignoti regni dello spazio e dell'elettricità. Con un'intuizione sbalorditiva, molto al di là dei suoi contemporanei, pochissimi dei quali compresero, se non molti anni dopo Marconi, che il grande Tesla non era stato soltanto il primo ad elaborare i principi della risonanza elettrica, ma che aveva effettivamente ideato un sistema di trasmissione di informazioni senza fili già nel 1893.
È vero. Seguendo la vita di Nikola Tesla, ci toccherà coesistere con la tristezza, parlando di defunti, di persone che gli erano vicine e che lo lasciarono anzitempo. E questo successe subito dopo la fine del sogno rappresentato dal centro di Wardenclyffe. Il primo ad andarsene fu il grande Samuel Clemens.
Mark Twain.
Sì, questo è il nome con cui lo conosce tutto il mondo. Io e Dorothy siamo riuscite a frequentarlo per poco tempo. Ricordo che quando veniva a trovare Mr. Tesla era già visibilmente acciaccato. I due parlavano di vari argomenti, ma si producevano più che altro in infinite ed erudite discussioni, più che sulle scoperte di Tesla. Sui romanzi di Twain, Nikola Tesla era affascinato soprattutto da due dei maggiori eroi di Twain, Tom Sawyer e Huckleberry Finn. Una sera ne discussero molto a lungo in ufficio e, pur non volendo, certo mi sarei potuta allontanare, ma non lo feci. Insomma, li ascoltai.
Dica quel che vuole, ma Huckleberry Finn è un libro profondamente amorale. E anche in questo risiede il suo fascino.
Se per lei è così, sarà così.
Eh sì. È che Huck è una creatura notturna che appartiene a un mondo diametralmente opposto a quello dell'operosità borghese, delle leggi e dell'efficienza. Mi prese tanto, fin da piccolo, e non so perché. Avendo io allora scelto di fare tutt'altro rispetto a Huck, cioè di studiare, di applicarmi giorno e notte e di vincere in una gara che non avevo deciso io.
Da quello che mi ha raccontato di lei, certamente ha studiato, arrivando quasi a sacrificare la sua fanciullezza. E comunque va detto che Nikola Tesla è riuscito a sfuggire a tutte le pretese puritane che esigevano di insegnargli a vivere. Ed è stato così che è riuscito a vivere davvero.
Ma non lo so.
E invece è così, proprio come Huck. Lei, mio caro Nicola, non ha mai agito allora come adesso, al di fuori delle regole. Ma se non le ha ignorate, sicuramente le ha trascese. E l'ha fatto seguendo solo e soltanto la sua natura, che si situa al di fuori della morale corrente, da cui si strania come se la vita fosse solo un lungo momento di libertà.
Vorrei fosse così, ma non ci riesco a, come dice lei, a straniarmi del tutto. Per andare avanti a ricercare, assecondando la mia inclinazione verso l'ignoto, tutto da spiegare, ho dovuto sempre tornare sulla terra per cercare finanziamenti e finanziatori da convincere, da rabbonire, da acquietare, con i quali perdere inevitabilmente del tempo, troppo tempo. No, non vedo nessuno straniamento in tutto questo.
E comunque me lo lasci ridire a questo proposito. Se io avessi un bel conto in banca, invece di battagliare con editori che ti sfuggono quando c'è da pagarti, e con proprietari di case che ti inseguono quando a pagare sei tu, sì, insomma, le assicuro che lo finanzierei e come il suo meraviglioso progetto di energia elettrica mondiale gratuita. Perché, e me ne rendo conto, cambierebbe tutto, ma proprio tutto sulla Terra. Perfino Huckleberry Finn non sarebbe più lo stesso.
Non potendo fare molto altro, Nikola Tesla contraccambiava invitando Mark Twain ad assistere a dimostrazioni ed esperimenti nei suoi laboratori.
Adesso diamo il via a un altro spettacolo, fatto di tuoni, ma soprattutto di fulmini. Questa, lei lo sa bene, signor Twain, è la mia scrittura, la mia poesia. Guardate!
E non si brucia, ma è meraviglioso!
Ed ecco, cari signori, e soprattutto caro signor Samuel Clemens, meglio noto come Mark Twain, il grande. Ecco la luce del giorno.
E dov'è la fonte luminosa?
Non c'è!
Non c'è! Incredibile, veramente incredibile!
E questo non è niente. Adesso le mostrerò, caro amico, qualcosa che rivoluzionerà ogni abitazione, ma soprattutto ogni ospedale.
E perché ogni ospedale?
Perché questa sedia è salutare e perfetta per tutti coloro che soffrono di reumatismi, artriti e artrosi.
E quindi anche per un vecchio come me.
Lei non è vecchio. E comunque questa scoperta non è ancora perfettamente testata, quindi le sconsiglierei...
No. Io mi fido di lei, io voglio provarla subito.
No.
Lo voglio.
Non è possibile.
Lo voglio.
Va bene, ma non ci stia troppo tempo. Scenda quando glielo dico. Su, si sieda. John, accendi.
Meraviglioso. Oh, che brividi, che piacere, mi sento un dio.
Adesso basta.
No, ancora un po' di questa delizia. Me la faccia gustare ancora.
John, ubbidisci.
Ma
spegni.
Perché l'ha fatto? Mi stavo divertendo un mondo. Anche se però mi sento di...
John, Freddy, accompagnate Mr. Twain al bagno.
Ma che mi succede?
Caro amico, le dico che il vibratore... Avrei dovuto avvisarla prima di farla salire. Il vibratore che ho inventato ha un grande potere lassativo.
Ma che cosa è successo?
Semplice. Le correnti alternate ad alto voltaggio, che potenzialmente sono omicide, possono essere distribuite in superficie, sulla cute, con un effetto benefico, ma vanno appunto controllate. E comunque la spingono a, diciamo così, a evacuare. Vada, caro amico, vada ed evacui. Dopo glielo spiego bene.
Purtroppo a Mr. Clemens o Mr. Twain non bastarono le vibrazioni nel laboratorio di Tesla per salvarsi dai suoi malanni. Quando morì nel 1910, per Nikola Tesla fu un gran brutto colpo che lo sprofondò ancora più nell'isolamento.
Avete ascoltato L'uomo che inventò tutto, di Guido Piccoli. Personaggi e interpreti: Muriel, Adele Pellegatta; Dorothy, Lisa Mazzotti; Arci, Paolo Sesana; Tesla, Massimiliano Zampetti; Kenneth, Davide Garbolino; Twain, Massimo Loreto; O'Neill, Marco Cortesi. Registrazione, editing, sonorizzazione: Thomas Chiesa. Regia: Guido Piccoli.